Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ogni benedizione, ogni cosa bella che ogni credente gode e che ogni non credente gode, vieni da Dio. Cioè ogni benedizione, ogni cosa buona dalla vita che ogni persona gode, vieni da Dio. Il peggior pagano gode le benedizioni di Dio. Il più santo credente gode le benedizioni di Dio. La più grande benedizione è comunione con Dio. E certamente solo se abbiamo Cristo possiamo avere quello che è un dono. Allora, chi è Dio? Questo che dà a tutti la vita, respiro, cibo, bellezza. Chi è questo Dio? Lui è il nostro creatore, il nostro sovrano. E certamente l'unico modo di avere la vera vita è di essere in comunione con Lui. Il mondo è brutto. Cioè, Dio ha creato un mondo bello, ma il mondo è brutto. Tu non capisci, tu non capisci, tu non capisci. Voi, i ragazzi, non capiscono quanto è brutto è il mondo, grazie a Dio che ancora non capiscono. Perché non capiscono? Semplicemente perché bambini e ragazzi non, di solito non capiscono veramente quanto è brutto il mondo. Perché? C'è un motivo semplice. Qual è? Dove vivono? Vivono in casa protetto da molto del mondo. E dovrebbe essere così. In certi posti ci sono bambini che vivono per strada, che capiscono quanto è brutto il mondo. Lavorano sodo, arriva uno più grande e prende tutto quello che hanno preso. Vengono maltrattati, a volte venduti come schiavi. Se vogliamo la vera gioia, dobbiamo camminare con Dio. Per camminare con Dio, il nostro creatore, dobbiamo camminare secondo i suoi comandamenti. I comandamenti di Dio non sono gravosi. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Sembrano gravosi. Perché? Perché sembrano gravosi? Perché crediamo che le cose più belle siano quelle che non sono le cose più belle. Adamo ed Eva. Eva è stata tentata, Adamo si è cascato anche lui, quindi, a credere che c'era di più bello che comunione con Dio. Ricordate Genesi 3? C'è più bello, solo che non era più bello. E quando io credo che la cosa più bella è che tutto vada come voglio io, così sono prepotente o cattivo o negativo se non va come voglio io. Il problema è che quello che credo che mi benedirà non mi benedirà, e quindi se guardo i comandamenti sembrano pesanti. Uffa, non voglio quello. Ma sono menzogne, perché i comandamenti non sono gravosi. I comandamenti sono la via per arrivare al premio. Per un atleta che sogna medaglio d'oro, ha un allenatore migliore nel mondo che lo allena, ed è bravissimo, ma l'allenatore con lui è severo o lo lascia fare come vuole? Come l'allenatore. Molto severo. Ma come vedo questo atleta, questo allenatore severo? Come lo vede? Se capisce come se lo sta aiutando a ottenere. Non vedi i comandamenti dell'allenatore come pesanti, li vedi come che benedizione che ho di avere questo allenatore. Sto vedendo i progressi, giusto? Allora, Dio ci ha dato tanti comandamenti, ma onestamente sono pochi i principi che servono. Oggi voglio vedere un brano insieme che serve il primo Tessalonicesi 5, che ci dà dei comandamenti, vari comandamenti, che in realtà si leggono insieme in pochi principi e ci aiutano a capire come camminare in comunione con Dio, fidandoci di Dio. Allora, in questo mondo brutto, pieno di peccato, compreso il nostro peccato, è inevitabile che le persone nelle nostre vite peccheranno contro di noi, come purtroppo anche noi pecchiamo contro gli altri. Le persone ci fanno del male, le persone al lavoro, le persone in casa, le persone per strada guidando, le persone nella società, le persone ci fanno il male, purtroppo anche noi facciamo del male, e la risposta è: come dovremmo rispondere, reagire quando qualcuno ci fa del male? Questo è importante. Di natura tendiamo a rispondere al male con il male. Ma se siamo in Gesù Cristo non dobbiamo rispondere così. Che speranza avremo se Dio dovesse rispondere al nostro male con male? Non avremo nessuna speranza. Quindi voglio leggere 1 Tessalonicesi 5, 15, che ci comanda come rispondere quando uno ci fa del male. Leggo. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. La tendenza naturale è di rendere male per male. E secondo il mondo è giustificato. Questo è normale per chi è senza Dio, ma essendo nuove creature in Gesù Cristo, Dio ci comanda a non rendere male per male. E non importa il male che ci hanno fatto, non dobbiamo rendere male per male ad alcuno. Piccola parentesi, se uno combina un reato, testimoniare davanti al tribunale che questo qui va in carcere non è rendere male, non è rendere male. Perché non è prendere la tua vendetta, è di dire onestamente la legge stabilita dallo Stato dichiara che chi fa quel reato deve essere punito, incarcerato, quello che è. Quello non è rendere male. Però la rendere male per male qui parla di vendetta. Ha fatto male a me, anch'io faccio male a lui. Mi fa soffrire, farò soffrire anche lui. Ma la vendetta non appartiene a noi. Dio è il giudice e Dio renderà la vendetta. Romani 12:9 dichiara: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio. Perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Quando noi rendiamo male per male, stiamo mettendoci al posto di Dio ed è un gravissimo peccato. Non fate questo. Piuttosto di rendere il male, il versetto, Dio ci comanda a procacciare sempre i beni gli uni degli altri. Ricordate questa parola, procacciare? Vuol dire correre dietro per cercare di prendere, correre con tutta la forza, focalizzare, procacciare con grande impegno, procacciare il bene gli uni verso gli altri e a tutti. Dobbiamo impegnarci di cuore a non vivere per noi stessi. ma piuttosto a vivere per promuovere il vero bene degli altri. E voglio sottolineare il vero bene. Quando la Bibbia dice bene, intende il vero bene, quello che Dio intende. Se un bambino dice dammi solo gelato e torta, i genitori sanno che non è il bene del figlio, non fanno quello che chiede il figlio. E quando qualcuno non dire quello che ho fatto, non è per il bene di quella persona, non accedo. Quando dice procacciare sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti, il bene vero, non sempre quello che la persona vuole, ma il vero bene. Ma è un sacrificio procacciare il bene. Dobbiamo rinnegare noi stessi. Allora, chi è che ci fa del male? Il coniuge. Il coniuge ci fa del male. I genitori ci fanno del male. I figli ci fanno del male. I fratelli e le sorelle ci fanno del male. Gli altri membri della chiesa ci fanno del male. Quelli con cui lavoro mi fanno del male. I miei vicini di casa mi fanno del male. I miei parenti mi fanno del male. La società mi fa del male. Onestamente, tutte queste persone a volte ci fanno del male. Questo non è un insegnamento teorico, è molto pratico, perché ci facciamo del male. E questo comandamento riguarda ogni rapporto. Tuo coniuge ci fa del male, fa del bene con cuore. I figli ti fanno del male, un figlio fa del bene di cuore, che riguarda il cuore, non solo le azioni. I tuoi genitori ti fanno del male, fa del bene a loro. Se qualcuno in chiesa ti ha ferito, fa del male. No, scusa, se hai detto fare del male, intendevo, fai del bene. Qualcuno ti fa del male, tu fai del bene. Tu fai del bene a chi ti ha fatto del male. Piccolo parentesi qui. Bisogna prendere ogni comandamento con equilibrio. Questo non vuol dire che non posso difendermi. Se un malvivente comincia ad attaccarmi, attaccare mia moglie, attaccare qualcuno lì che passa e aggredire, possiamo difenderci. Possiamo difenderci. Se porta perfino alla morte di quella persona, possiamo difenderci. Perché quello non è vendetta. Questo sta parlando della vendetta. Difendermi non è vendetta. Giusto? Un malvivente vuole fare del male alla mia famiglia, a un mio figlio. Non è che non devo fare del male a nessuno. No, questo non sta parlando di quello. Questo dice non rendere male per male. La difesa non è rendere male per male, è proteggere da un male. Quello è un altro discorso. Dobbiamo lasciare la vendetta a Dio. E per fare quello dobbiamo fidarci di Dio. E dobbiamo riconoscere, Signore, quanto male ho fatto io e Gesù Cristo ha pagato per me. Ci penserai tu. Ci penserai tu. Al momento giusto, nel modo giusto. E ringrazio Dio che Dio non ha reso male a noi per il nostro male, ma ci offre perdono in Gesù Cristo. Se ci umiliamo e confessiamo i nostri peccati. Quindi, quando uno ti fa male, non rispondere con male. Male non solo fisico, subdolo. Uno è freddo contro di me, quello è male. Allora io non parlerò neanche con lui. No, rispondere procacciando il bene di tutti. Andando avanti al brano, leggo i versetti 16 a 18 e sono tutti legati insieme. Siate sempre allegri. Non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Tre comandamenti importanti legati fra di loro che dovrebbero guidare come viviamo oggi e domani e dopodomani, al lavoro, a casa, in chiesa. Il primo comandamento qui è di avere sempre gioia. Hanno tradotto siate sempre allegri. Quella parola gioiosi. Siate sempre gioiosi. Abbiate sempre gioia. Dio ci comanda sempre, abbiate sempre gioia. Viene tradotto la stessa parola, rallegrarvi, rallegratevi. Perciò in Filippesi 4:4 leggiamo, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Qui siate sempre allegri, rallegratevi del continuo nel Signore, la stessa cosa. E notate che quando dice di avere sempre gioia, dice non nelle circostanze, nel Signore. Nel Signore. Le circostanze possono essere ingiuste, pesanti, dolorose. Non c'è sempre da gioire nelle circostanze, ma c'è sempre da gioire nel Signore. Quindi voglio chiedere a ciascuno, dove cerchi la tua gioia? Se non hai gioia, ti dico già, stai cercando la gioia nel posto sbagliato. E questo è peccato, e questo è stoltezza, perché possiamo avere gioia. Stai cercando la tua gioia nelle circostanze? Ma le circostanze cambiano, non vanno come vorremmo noi. E anche se dovessero andare bene quel giorno, non restano. Non c'è la vera gioia e la gioia durevole nelle circostanze. Invece in Cristo Gesù, nel Signore, c'è grande e profonda gioia che dura. Quanto è stolto quando cerchiamo gioia in quello che non può darci la vera gioia. Quante persone vivono quasi sempre abbattuti perché cercano la gioia nei posti sbagliati, anziché in Gesù Cristo. Mi colpisce il cuore di Dio. Perché a Dio interessa che noi abbiamo gioia? Perché non solo ci dà il comandamento di avere gioia, ci dà il motivo di avere gioia. Che cuore, che amore, che Dio vuole che abbiamo gioia e ci dice dove cercare, nel Signore. E due brani che parlano della gioia, uno, Salmo 16:11. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Dov'è la gioia? Alla tua presenza, oh Signore. Luca 10:20, i discepoli erano andati in missione, due per due, avevano schiacciato demoni, avevano guarito, predicato l'Evangelo, hanno visto grandi opere di Dio e avevano grande gioia, si rallegravano. Per questo Gesù diceva, no, no, cercate la vostra gioia in quello che non... Quello è oggi, ma domani sarà diverso. Cercate la gioia in quello che è eterno. Vi leggo Luca 10:20. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, abbiate gioia, piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gioite nel Signore. I vostri nomi sono scritti nel libro della vita per mezzo di me, Gesù Cristo. Gioite per quello, perché tutto il resto passerà. Vince la campionata? L'anno prossimo qualcun altro la vincerà. Hai guadagnato più soldi? Saranno spesi o lasciati. Cioè, gioite in quello che dura per sempre, che vale più. Certamente viviamo in un mondo con combattimenti contro il proprio peccato, con tante prove, con difficoltà, con dolori. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Sai, è difficile gioire sempre al Signore perché sono preso dai problemi. Allora cosa devo fare? Devo pregare. E versetto 16 dichiaro, non cessate mai di pregare. Pregate in tutti i giorni, in ogni situazione. Non, oh, non gridare, non piangere su. Prega, prega. Il senso di non cessare di pregare è che la preghiera dovrebbe permeare la nostra vita, i nostri pensieri. Dovremmo recarci volta dopo volta durante il giorno al trono della grazia. Ma non solo per chiedere, ma anche per ringraziare, anche per glorificare. Non dobbiamo mai portare i nostri pesi da soli, dobbiamo portarli a Dio. In 1 Pietro 5, leggo 6-7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Dio ha cura di noi. Dio ha cura di te. Quindi non agitarti, ma gettare su di Dio ogni tua sollecitudine. Peso. Grazie a Dio che Dio, non un uomo che potrebbe essere incapace, ed è incapace, ma Dio ha cura di noi. Altri brani ci ricordano dell'importanza di pregare in ogni occasione. Leggo Efesini 6:18 e poi Colossesi 4:2. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Quanto è importante che siamo un popolo che prega, che veglia nella preghiera, pregando ogni sorta di preghiera. Quindi non solo fammi come voglio io, fammi come voglio io. No, Signore, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci il nostro pane quotidiano, proteggici dalla tentazione. Quindi, le nostre preghiere non devono essere solo richieste, un elenco di quello che voglio. Quante persone mi contattano? Ma io prego e Dio non risponde. Ma cosa preghi? Tu preghi che Dio faccia come vuoi tu? E se non è la sua volontà, se quella prova serve, che Lui sta operando in te? Se non ti risponde, per quale motivo stai pregando? E stai pregando secondo la sua volontà, per la gloria di Dio, o solo quello che vuoi tu? Preghiamo costantemente, non cessare di pregare. E quando preghiamo, come abbiamo appena letto alla fine di Colossesi 2, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, vi leggo 1 Tessalonicesi 5:18. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Dio vuole che portiamo tutti i pesi a Lui e preghiamo per la sua gloria, ma vuole anche che rendiamo grazie in ogni cosa. Filippesi 4:6, la stessa cosa. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Dobbiamo ringraziare Dio in ogni cosa. Grazie a Dio non è difficile ringraziare Dio in ogni cosa, perché ci sono sempre tantissimi motivi per cui ringraziare. Abbiamo le promesse di Dio, abbiamo la presenza di Dio, abbiamo la potenza di Dio che opera in noi e per noi, abbiamo la cura perfetta di Dio, abbiamo l'aiuto di Dio, abbiamo libero accesso a Dio per mezzo del nostro sommo sacerdote Gesù Cristo. In Gesù Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Per tempo devo fermare, ma c'è molto di più. E abbiamo per cui ringraziare. E perciò ringraziamo sempre in ogni cosa. Questo non solo dà gloria a Dio. Cosa fa se tu abbondi in ringraziamento? Cosa fa alla tua vita se tu abbondi in ringraziamento? Che vuol dire scegliere di conoscere le benedizioni che hai in grandi quantità e tu stai lì elencando le benedizioni che hai da Dio. Cosa fa? Cosa crea in te? Anziché focalizzare sui problemi e quello che non hai, se tu focalizzi su quello che hai in Cristo, ne hai tantissimo, e ringrazi, cosa avrai? Avrai gioia. E quindi, quando lui diceva all'inizio, siate sempre allegri, siate sempre gioiosi, ringraziando costantemente, tu sarai sempre gioiosi. Non c'è gioia senza ringraziamento e non c'è ringraziamento senza gioia. Quindi, in questi versetti ci comanda a rendere bene per il male, di avere sempre gioia e di ringraziare costantemente che ci aiuterà a avere sempre gioia e di pregare sempre in ogni situazione. Poi andando avanti, ci sono dei comandamenti che riguardano seguire lo Spirito Santo nelle nostre scelte di tutti i giorni, scelte a che cosa penso, come parlo, come faccio, come reagisco. Voglio leggere da 19 a 21. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene. È importante capire che questi, insieme a quello che segue, 21, sono versetti legati tutti insieme. E l'ultimo, 22, non ho letto, fa parte, comunque l'ultimo pezzo, però va a parte tutta una serie di pensieri che si legano insieme. Questo brano inizia con il comandamento di non spegnere lo Spirito Santo, lo Spirito, serve lo Spirito Santo di Dio, e poi spiega come non spegnere lo Spirito. Non sono cose separate, è tutto legato. Lo Spirito Santo opera in noi in tanti modi. Per esempio, ci mostra il nostro peccato, ci illumina, ci aiuta a capire la Bibbia, ci dà i nostri doni spirituali che dobbiamo usare e mettere al servizio gli uni degli altri. Ci guida, ci parla, ci incoraggia, ci riprende, ci ammonisce tramite la lettura, ci ammonisce tramite l'insegnamento, ci ammonisce e ci incoraggia e ci consola tramite altri credenti. Lo Spirito Santo ci parla tramite altri. Lo Spirito Santo ci guida tramite molto spesso gli altri e anche tramite la nostra coscienza. La nostra coscienza ci dice non fare quello, quello è peccato. La nostra coscienza, dovresti veramente aiutare quella persona. La nostra coscienza, guidata dallo Spirito, ci parla, gli altri credenti ci parlano. Spegnere lo Spirito e far tacere, e di non dare retta, e di non ascoltare, e di scartare, e di non umiliarci per valutare e accettare. Ma lui è esagerato! Invece di valutare quello che lui dice, lo scarto. Se uno viene e mi ammonisce, ma no, ma lui sempre dice roba così. Non ho valutato. E se fosse stato lo Spirito Santo che ha parlato tramite lui, io ho spento lo Spirito. Se scarto, il nostro orgoglio, posso spegnere lo Spirito quando la mia coscienza mi spinge a fare qualcosa o a non fare qualcosa ed io faccio tacere, sto spegnendo lo Spirito. Arriva un fratello, una sorella, sai, sto notando questo frutto in te, voglio incoraggiarti e dico, ma dai, lascia stare, non mi interessa, vai a parlare con qualcun altro, perché sempre vieni da me? Io sto spegnendo lo Spirito. Sento un insegnamento, quello si applica a quello lì e quello là, ma a te si applica? Certamente è fondamentale confrontare quello che le persone o gli insegnamenti ci dicono, anche la nostra coscienza, con la parola di Dio. Devo confrontare. Però quello che non dobbiamo fare è solo scartare senza valutare. È un grave peccato spegnere lo Spirito. Ci porta lontani, lontani da Dio, ci fa arrivare pieno di peccato. E quindi Dio ci avverte qui, non spegnere lo Spirito. Piuttosto ascoltiamo lo Spirito umilmente, valutiamo e accogliamo tutto quello che ci dice. Allora, una parte di non spegnere lo Spirito è, versetto 20, non disprezzate le profezie. Questo fa parte di non spegnere lo spirito. Allora, le parole profezie qui, in questo contesto, come di solito dopo Atti e per la Chiesa, Apostoli era un po' diverso, ma qui non è dire il futuro, non è una parola da Dio. Il Signore dice... No, Dio parla direttamente tramite la Bibbia, ha dato le sue parole e loro hanno messo nella Bibbia. E quindi questo è tramite profezie e proclamare le verità della Bibbia in modo che applicano alla vita. Cioè insegnare e spiegare la Bibbia ed è necessario. Profetizzare e più esortare tramite le verità. Io posso insegnare e servono tutti e due e si può anche fare tutti e due in uno stesso insegnamento, stesso sermone. Io posso spiegare un brano. Oh, non avevo capito, grazie a Dio. Quello è insegnare, era fondamentale. Profetizzare e di insegnare o prendere delle verità che magari spiego proprio in quel momento o sono stati spiegati e applicare. Perciò non fate più quello, non mormorate, non spegnete lo spirito. Ed è un'esortazione a come vivere. E può essere anche molto personalizzato. Spingono all'ubbidienza. Quindi il senso di questo brano è di non disprezzare le profezie, ovvero le esortazioni, così. Allora, perché non disprezzare? Disprezzare è un modo di non voler valutare. Uno viene a me dicendo, senti, non è giusto che tu faccia quello. Ma questo qui, ma cosa sa? Sempre parla così. Io disprezzo quello che mi dice, anziché valutare se è da Dio. È un modo di spegnere lo spirito. È uno dei modi principali di spegnere lo spirito. E quindi, certo, se una persona dice, io ho una parola da Dio per te, no, la parola da Dio viene nella Bibbia, perché se uno avesse una parola da Dio sarebbe autorevole, come la Bibbia è autorevole. A quel punto dobbiamo aggiungere tante pagine bianche in fondo alla Bibbia ogni volta che arriva una parola da Dio, perché se viene direttamente da Dio è autorevole, ma Dio ci ha dato la sua parola. Adesso le parole da Dio vengono dai principi di Dio che abbiamo nella Bibbia applicati alla vita. Tendiamo a disprezzare nella carne gli insegnamenti, le profezie, le esortazioni, perché mettono in mostra il nostro peccato. E non vogliamo vedere il nostro peccato. Perché ci spingono a lasciare qualcosa che non va bene, ma non vogliamo lasciarla. Ci spingono ad un passo di ubbidienza che non vogliamo prendere. Ci spingono queste esortazioni a dare ad altri in modo che non vogliamo dare. E così, per coprire la nostra colpa, vogliamo disprezzare queste profezie. Ma no, ma tu esageri, ma non è così. Disprezziamo per non valutare. Non vogliamo vedere il peccato. Non dobbiamo fare questo. Non dobbiamo disprezzare le profezie. Piuttosto, versetto 21, provate ogni cosa, ritenete il bene. Allora mi arriva un'esortazione, una parola, e invece di scartare, invece di spegnere, invece di disprezzare, provo, esamino, valuto. Questo è da Dio. Valuto con le verità di Dio nella Bibbia. Per riconoscere se questo è vero o falso, se è un bene o un male. Da un lato, questo è un avvertimento a non solo prendere qualunque voce che sento. Non voglio essere sballottato qua e là da ogni vento di dottrina. Devo provare, mettere alla prova, pesare in confronto con la parola di Dio. Non devo accogliere tutto. Dall'altro lato non voglio rifiutare senza aver provato e valutato. Quindi è molto pericoloso disprezzare o rifiutare un insegnamento senza averlo valutato. Come è anche pericoloso accettare ciecamente qualunque insegnamento che sento, le persone mi contattano ogni settimana con domande che hanno sentito cose false da falsi insegnanti e sono pieno di confusione e hanno accolto senza provare, mettere la prova. Ci sono tanti modi. Come si prova? Si prova confrontando con la parola di Dio. Allora, l'Apostolo Paolo, gli altri apostoli ci hanno dato molto del Nuovo Testamento insieme a alcuni profeti, tipo Luca e Giuda, Giacomo. E leggo un brano in Galati 1:8-9. I Galati avevano sentito l'Evangelo da Paolo, l'Apostolo Paolo. Arrivano altri uomini insegnando un Evangelo diverso. E notate quello che Paolo dichiara, Galati 1:8-9. Ma anche se noi, un angelo dal cielo, vi predicassi un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo. Se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Fortissimo. Sia maledetto da Dio chi predica un Evangelo diverso di quello giusto. Dobbiamo confrontare che quello che ci viene detto è conforme con quello già detto nella parola di Dio. Atti 17, conosciamo Paolo, stava passando da chiesa a chiesa, città a città, fondando chiese, arriva a Berea, da Tessalonica. Ora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi, appena vi giunsero, entrarono nella sinagoga dei giudei. Ora costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture, per vedere se queste cose stavano così. A questi giudei che avevano l'Antico Testamento, le scritture, Paolo mostrava che il Cristo doveva andare alla croce e risuscitare, che Gesù era quel Cristo, e loro esaminavano le scritture. Ma è veramente come dice lui? E loro hanno provato ogni cosa per vedere quello che era un bene, il vero, anziché un male, il falso. Notate che questo comandamento è scritto nel plurale. Provate ogni cosa, ritenete il bene. Non è che ogni credente per testa sua esamina, c'è anche quello che fa la Chiesa. Gli anziani hanno proprio il ruolo da Dio di proteggere i credenti da falsi insegnamenti. Quindi sul mercato ci sono tantissimi libri ed è fondamentale confrontare i libri che vengono stampati con il nome cristiano con la parola di Dio. Io tristemente dico che guardando le case editrici cristiani più grandi in Italia, la maggioranza dei libri che pubblicano, e dico con grande tristezza, non sono fedeli alla Bibbia. E ok, ci sono tantissimi libri cristiani che non sono fedeli alla Bibbia. E dobbiamo confrontare, questa è l'opera soprattutto degli anziani che dovrebbero con cura valutare, questo non è vero. Non mettere nella biblioteca di chiesa, non promuovere quel libro, promuovere quelli fedeli alla Bibbia. Ogni chiesa dovrebbero esaminare le pratiche della cultura. È normale fare questo e quello, è normale che i nostri bambini fanno questo, i nostri figli fanno quello, tutti lo fanno, ma provare ogni cosa. Forse è normale, ma è buono secondo i principi della Bibbia? È normale che una moglie agisce così, un marito agisce così, ma è buono secondo la scrittura? È normale nella nostra società lamentarsi contro lo Stato, contro i datori, dei problemi del lavoro? Uffa, 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 è normale. Dobbiamo provare ogni cosa, ritenere il bene. Quindi dobbiamo esaminare il mio modo di pensare, il mio modo di agire, reagire, parlare, vestirmi, passare il tempo. Dobbiamo provare ogni cosa e ritenere il bene. Onestamente, troviamo questo comandamento di provare ogni cosa e scegliere quelle cose giuste e buone da fare. Efesini 5, 9, 10 e poi 17. poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Questo implica proprio informati, prova ogni cosa, scartate quello che non è accettevole al Signore, che non è la volontà di Dio. Solo un commento qui. Nel nostro versetto, provate ogni cosa, ritenete il bene. La parola ritenere è una parola forte. Non è solo, sì, sì, quello è giusto, non è solo riconoscere. Non è la parola provate ogni cosa e riconoscete il bene, no. Provate ogni cosa e ritenete il bene. Aggrappatevi al bene, vivete il bene, camminate in quello che è bene. Allora, se io provo ogni cosa sarà il bene? Se io provo ogni cosa sarà il bene o ci saranno cose che sono male? Ci saranno comportamenti sbagliati, modi di fare sbagliati, insegnamenti sbagliati, modi di comportarmi sbagliati. Allora, versetto 22 conclude questo pensiero e dice, astenetevi da ogni apparenza di male. Provate ogni cosa, ritenete il bene e astenetevi da ogni apparenza di male. Quello che non è un bene è un male, non c'è neutrale. Dobbiamo redimere il tempo, non c'è neutrale. Io voglio aggrapparmi al bene. Come abbiamo detto, dobbiamo provare tutto, ogni dottrina, ogni insegnamento, ogni modo di fare, ogni modo di vivere il matrimonio, ogni modo di crescere i nostri figli. Dobbiamo provare tutto, ogni rapporto, ogni uso del tempo, provare tutto e ritenere il bene e allontanarci dal male, astenerci da ogni apparenza di male. Ma se una cosa, sì, ma non è del tutto male, c'è anche del bene, e poi mi piace. Il metro, vi faccio il metro, è molto semplice. Se avete una barattola di marmalata, che è in frigo un po' indietro, non lo vedete per qualche settimana, e lo aprite e è tutto coperto con muffa. Cosa fate? Cosa fate? Cosa fate voi? Io vi dico quello che facciamo noi. Lo buttiamo. E se aprite un pacco di pane che è stato messo indietro e non avete visto da tanto tempo, era tutto coperto con verde, i spori. Cosa fate? Io butto, non so cosa fate voi. E se avete un contenitore di cibo, aperto una pentola di qualcosa e per qualche motivo state facendo un'operazione con un veleno, pulendo una cosa sopra il forno e cade dentro la minestra un po' di veleno, non tanto, un cucchiaio, due, cosa fate? Offrite alla famiglia comunque? Allora, certamente con cibo non lo faremo. Quando si tratta di un comportamento, un modo di fare, un modo di passare il tempo, una compagnia, vogliamo dire, ma non è del tutto male, non è del tutto male perché ci piace. Ma scusate, anche se mi piace il sapore di quella minestra o quella marmellata, se è contaminato non lo mangio. Astenetevi da ogni apparenza di male, cioè il vero male è quello che anche e solo l'apparenza di male, camminare in piena santità. Abbiamo iniziato parlando di quanto Dio è tutto, quanto Dio è la fonte di gioia. Nessuno può soddisfare il nostro cuore se non Dio. E qui Dio ci ha dato dei semplici comandamenti per camminare vicini a Dio. Certamente lasciamo la vendetta a Dio. Non rendere male per male, piuttosto procacciamo il bene di tutti. Il vero bene. Dobbiamo avere sempre gioia e possiamo avere sempre gioia se non cessiamo di rendere grazie in ogni cosa, però anche pregando in ogni cosa, così sappiamo che Dio ci sta pensando, ha cura di noi, stiamo ringraziando e così possiamo avere sempre gioia. Non dobbiamo spegnere lo Spirito Santo piuttosto accogliamo, non disprezzando, ma provando ogni cosa, quelle cose giuste, teniamo, riteniamo, aggrappiamoci a quelle, camminiamo in quelle cose buone, veri, degne di lode e asteniamoci totalmente dal male. Camminando così, cammineremo vicini a Dio e il nostro cuore sarà soddisfatto. Grazie a Dio che ci illumina così. Padre, ti ringrazio, ti ringrazio, ti ringrazio. Questo semplice passo mostra come camminare vicini a te, come goderti, come avere la vera gioia. Dice, siate sempre allegri, gioite sempre. Possiamo gioire sempre nel Signore, vedendo le benedizioni che abbiamo, portando ogni peso a te nella preghiera, ascoltando e valutando tutto, tenendo il bene e scartando il male, facendo solo del bene agli altri, lasciando la vendetta a te. Se noi viviamo così, avremo gioia, avremo pace e tu sarai glorificato. Grazie per la tua parola. Mostraci, parlaci, non vogliamo disprezzare, non vogliamo spegnere lo spirito. Mostraci dove non stiamo camminando così, affinché possiamo confessarlo e riprendere a camminare con te in ogni campo della vita. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.